torniamo, anzi, partiamo.
Partiamo, vogliamo dare subito un'informazione tecnica, cioè che la partita è su Rai 2, in diretta, noi la vediamo su Rai Play. Non
quindi
so
avremo...
quanto sia quantificabile stavolta
il ritardo.
Noi saremo tipo un 10, minuto
20 secondi indietro per Rai Play rispetto a Rai 2, quindi più altre 20 secondi.
Provate e fateci sapere a questo punto.
Sì, azzardiamo un 37 secondi.
Sì, ricordiamo pagina Facebook della fascia sinistra. Appunto la pagina Facebook della fascia sinistra, abbiamo messo l'immagine ieri, pubblicata, abbiamo messo anche il link, no, perché tanto ovviamente disponibile.
Beh,
su Rai,
sì, sulla diretta Rai. Di Rai 2 su Rai Play, insomma, quindi...
che cosa guardiamo oggi questo orario insolito che ci ricorda appunto quanto fatto durante il corso degli europei. E in effetti siamo tornati alle squadre nazionali, oggi guardiamo l'Italia femminile. Guardiamo l'Italia femminile che giusto qualche giorno fa ha subito una cocente sconfitta interna contro la Svizzera, una nazionale che in questo momento, i rossocrociati in questo momento stanno dando, diciamo, soverchie preoccupazioni alla nostro movimento nazionale calcistico.
E... sì, sia quello maschile che a quello
esatto,
femminile.
Inteso come nella sua integrità.
Diciamo che entrambe le nazionali, maschile e femminile, si sono ritrovate la Svizzera nel girone e non solo.
E hanno pensato
a lottare per il primo posto contro la Svizzera. Sì, magari sulla carta dici
che bella abbiamo la Svizzera.
Sì. E si sono ritrovate entrambe a lottare con la Svizzera per il primo posto e finora è andata malissimo. Entrambe. Per quanto riguarda la nazionale femminile, era la gara di andata. Quindi c'è la possibilità di rifarsi, anche se comunque la gara di andata era quella in casa, è stata giocata a Palermo e poi il ritorno sarà
in
terra elvetica, dato che hai detto rossocrociati, mancava elvetica. Sì.
Esatto.
Allora, però tu hai citato gli europei, appunto, riprendiamo dagli europei
una vecchia tradizione,
sì.
Sì, Mantocchi finora avevamo commentato partite di squadre di club, quindi non c'erano inni da ascoltare,
bisogno.
O meglio, ci siamo rifiutati di ascoltare inni delle squadre di club, però riprendiamo questa tradizione degli europei. Quando a inizio partita ascoltavamo gli inni e ne parlavamo, agli europei non abbiamo mai commentato l'Italia, oggi... si crea questa cosa qui. Vabbè, partiamo però da quello della Romania,
esatto,
perché gioca in casa,
la
Romania. Ce l'ascoltiamo un attimo, tanto non tutto.
Mano sul petto.
Vabbè, ci siamo capiti. Insomma, non è il peggior inno che abbiamo ascoltato qui. Però dai, non è questo granché. Ha una storia abbastanza
niente
eclatante. Cioè, è stato scritto per i moti del 1848. Si intitola Risvegliati Romeno. E insomma, fa parte di quelle cose che hanno dato il via al cosiddetto risveglio nazionale romeno, all'identità nazionalista romena. Poi ha avuto anche qui un grande classico per i paesi ex blocco sovietico, cioè durante il comunismo era stato bandito, poi però negli anni 60 è arrivato il comunismo nazionale, quindi sono tornate le canzoni patriottiche anche sotto Ceausescu, eccetera. La curiosità è che la Romania detiene il record europeo di inni cambiati nel corso della storia.
Bellissimo.
Cioè, questo qui è il quinto inno
adottato dalla
Romania.
Volume 5.
Volume 5.
Beh, interessante. Adesso tocca all'inno italiano.
Finalmente ci ascoltiamo l'inno italiano. Dai,
grazie. Questa è la Luppo.
Sì, sì.
basta soprattutto
lacrime
perché
inno sul inno, mano sul cuore per tutti per questo inno proprio sì, è un momento molto
occhi.
Solenne sì,
esatto,
sì. Commossi vabbè qui veramente non dobbiamo parlare veramente dell'inno no
della so. Canzone degli italiani cioè, del canto degli italiani
del canto degli italiani cioè si può dire che vabbè in realtà la cosa più simpatica è che dopo la guerra perché prima cioè, dall'Unità d'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale l'inno ufficiale era la Marcia Reale dei Savoia. Poi nel dopoguerra è stato messo questo anche... Vabbè, non voglio fare molti approfondimenti. Comunque è ufficiale solo dal 2017. Era provvisorio, era de facto...
Era provvisorio.
Esatto. Vabbè, sti cazzi, insomma, l'abbiamo ascoltato, è stato un momento solenne.
Andiamo allora verso cosa ci aspetta. Dunque, ci aspetta la partita Romania-Italia. Situazione nel girone, l'Italia ha 4 vittorie e una sconfitta nel girone, quindi esattamente poi la sconfitta che abbiamo già citato in casa contro la Svizzera, mentre la Romania fino adesso ha giocato 4 partite, 3 vittorie e una sconfitta. Visto che i gironi...
Anche lei sconfitta dalla Svizzera e basta.
Anche lei sconfitta dalla Svizzera e basta 2-0. Visto che i gironi promuovono direttamente la prima in classifica, ma mandano agli spareggi la seconda, complicati spareggi che avevamo spiegato l'altra volta, poi se c'è tempo ripetiamo.
Sì, sì, potete anche riascoltare il podcast.
Ma rimettilo tu così non lo diciamo, sì. Rimetti quella parte lì così.
In pratica oggi ci si gioca una prima metà di secondo posto. L'Italia non è ancora fuori dalla lotta per il primo posto, però per aspirare al primo posto deve assolutamente battere la Romania in entrambi i confronti e poi sperare di andare a vincere in Svizzera.
Sì, soprattutto perché l'Italia non è fuori dalla lotta per il primo posto, ma la Romania non è fuori dalla lotta per il secondo posto.
Quindi un pareggio oggi,
la Romania,
un pareggio oggi rimanderebbe la decisione sul secondo posto in altra al ritorno. E invece una sconfitta dell'Italia oggi sarebbe abbastanza critica. Allora partiamo con le formazioni che erano state annunciate, intanto controlliamo poi se sono vere oppure no, confermate. Allora Milena Bertolini che deve far fronte a tutta una serie di problemi soprattutto a centrocampo causa positività del Covid di alcune delle giocatrici, dovrebbe tornare a giocare con il 4-3-3. Ricordiamo che uno dei problemi contro la Svizzera era stato che Bertolini aveva deciso di partire col 3-4-3 nonostante in pratica avesse zero centrocampiste a parte Giuliano, solo Giuliano, quindi aveva avanzato a centrocampo Linari e le cose non erano andate per niente bene, tanto dopo 20 minuti eravamo sotto 2-0. Poi si era tornati a un 4-3-3 e la questione era migliorata. Ok, quindi allora Giuliani in porta. Poi nella difesa 4 dovremmo avere Boattin, Gama, Linari ed è annunciata Sofia a sinistra, quindi non Lenzini. A centrocampo confermatissima ovviamente Giuliano, dovrebbe giocare Simonetti che è entrata la scorsa volta verso la fine della partita e Glionna, questo secondo le formazioni ufficiali, davanti Girelli, Giacinti, Bonansea.
Le titolarissime
Girelli, Giacinti, Bonansea. E invece la Romania, stiamo sempre aspettando poi l'ufficializzazione. Allora la Romania
la schermata in sovrimpressione.
Non c'è la schermata in sovrimpressione.
No, aspettavamo dalla regia.
Adesso controllo che siano ufficiali, ma secondo me sono ufficiali.
Ok, la Romania dovrebbe giocare con una formazione molto diversa da quella che ha sconfitto la Moldova giusto 3 giorni fa. Un cambio di formazione magari dovuto al fatto che la Moldova e l'Italia sono squadre di caratura differente. Comunque la Germania dovrebbe giocare con un 4-2-3-1, è annunciato con un 4-2-3-1, gioca in porta Paraluzza, poi abbiamo da destra a sinistra Corduneanu, Oprea, Ficai e Gered, a centrocampo Bortan e Vatafu, in attacco Karp, Ciolacu e forse Meluta, che però contro la Moldova era terzina destra, quindi vediamo questa scelta, vedremo se sarà confermata questa scelta più difensiva, davanti Rus col numero 9 e Rus gioca nella Verona, tra l'altro.
Quindi sono confermate le informazioni, sono ufficiali.
Ok.
Quindi formazioni confermate, squadre in campo, momento degli inni.
Notizie noi, sullo l'abbiamo già,
noi già, già fatto.
Già notizie sullo stadio.
Per il gap l'abbiamo esatto. Già fatti per andare in pari.
Per andare in pari con... Infatti si vedeva Bonanzea che risultava sì. Sotto yam. Va bene. E lo stadio si gioca nello stadio del Football Club Voluntari, una squadra che gioca in prima divisione rumena, ma lo stadio di solo 4.600 posti. Meglio comunque dello stadio da 1.300 posti che ha ospitato Romania-Moldavia. La curiosità è che lo stadio è dedicato ad Angel Iordanescu, che non è deceduto, però gli hanno già dedicato lo stadio. Anche Iordanescu era vice allenatore della Steaua che vinse che fu campione d'Europa nell'85-86 85-86 e era invece l'allenatore della Steaua che raggiunse la finale di Coppa Campioni, dell'allora Coppa Campioni contro il Milan nel lontano 89 quando il Milan vinse 4-0.
Mi si perdoni il localismo umbro, ma è tipo il teatro Cucinelli praticamente.
E la cosa interessante di Angel Iordanescu, che poi è entrato in politica e attualmente è un politico del Partito Socialdemocratico rumeno, quindi
ma poteva andare peggio,
poteva andare molto molto peggio.
quando hai iniziato questa cosa,
no, ma anch'io quando ho letto ex allenatore, ecco, tanto scusate, Rai 2 manda una interessante pubblicità che ha come protagonista Cecilia Salvai, che oggi è in panchina. È una pubblicità contro gli stereotipi che però fa vedere che Cecilia Salvai usa, è una pubblicità di cosmetici, va bene,
vabbè, no, erboristeria, tipo cose di aloe,
attenzione,
di bere aloe,
attenzione
ecco, ringraziamo la regia della
che
Rai
che ci ha fatto vedere le riserve
della Romania.
Le riserve della Romania, tra l'altro, purtroppo tra le riserve qui nota dolente Balaceanu,
sì, la nostra nuova pupilla, che abbiamo avuto un po' di difficoltà a reperire i riflessi filmati di Moldova-Romania, però abbiamo infatti usato anche lei nella grafichetta insieme alla presidentissima Saragama, perché Ioana Balaceanu è una diciottenne che tra l'altro nella partita contro la Moldova ha fatto gol e assist comunque.
Sì, sì. E anche un bel controllo di palla.
No, infatti sembra veramente forte. E tra l'altro si alterna con nazionale maggiore e under 19, cioè le ultime tre partite. In ottobre ha giocato tre partite con l'under 19, ha segnato in due partite su tre. Insomma, sembra molto interessante. E lei, come tantissime calciatrici di questa nazionale, giocano all'Olimpia Cluj, che non c'entra niente con il Cluj,
che quella è università.
Sì, no, questa è una squadra universitaria. Il Cluj, no, ci sono due comunque, c'è l'università e poi c'è il Cluj, quello che c'eravamo un po' abituati Cluj, a vedere nelle coppe europee. E no, e quindi vabbè, però è in panchina, speriamo entri dopo in modo che riusciamo a...
Sì. E intanto...
La signora e le squadre si apprestano al fischio di Misto agli ordini della signora Campos della Repubblica Lusitana del Portogallo. Ecco.
Ci siamo quasi...
Sì, sì,
quasi
sì.
Fischietto in bocca, sta per iniziare Romania-Italia.
E noi debuttiamo con...
Noi aspettiamo il fischio d'inizio e lanciamo il primo pezzo che voglio iniziare ad annunciare adesso, per correggermi nei prossimi due minuti, in Pandurea Kualune.
Ah, sì, 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 è un pezzo che... che dedichiamo ad Alessandro e Chiara, che non ci stanno a sentire, però sicuramente più che altro perché non li ho avvisati, e però poi gliela farò sentire. È una canzone, diciamo, la diciamo dopo che cosa.
Lo diciamo dopo.
Aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Pup, 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 vreau să stau și eu aici. Pup, 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 vreau să stau și eu aici. Iată vine și o broscuță, țop, 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 sărim mereu. Dacă e loc în căsuță, dar aș vrea să stau și eu. Țop, 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 dar aș vrea să stau și eu. Țop, 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 dar aș vrea să stau și eu. Șoricelul strigă îndată, iată și eu am venit. Casa voastră e curată, noroc bine v-am găsit. Kits, 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 noroc bine v-am găsit. Kits, 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 noroc bine v-am găsit. Și-n căsuța cea drăguță stau vreo cinci prieteni mici. Șoricelul și o broscuță, pupăza și doi pitici. Tra-la-la, tra-la-la, stau vreo cinci prieteni mici. Tra-la-la, tra-la-la, stau vreo cinci prieteni mici.
E intanto avrete potuto apprezzare come fa il soricel, cioè il, in rumeno come fanno gli animali tipo l'upupa, il ranocchio e il sorcetto.
Ok, quindi sì, è tipo nella vecchia fattoria.
Nella vecchia fattoria ci stanno questi due amici che stanno in questa... hanno una casa in questo bosco con le nocciole, in paduria qualune, e tutti quanti vogliono stare con loro. E andatevi a cercare anche il video, perché è tutto il video animato anche di in paduria. Allora, la domanda che mi...
Io
leggo nei vostri occhi la domanda: perché tu conosci questa canzone?
No, io ho riconosciuto la sigla dell'albero azzurro.
La sigla dell'albero azzurro rumeno.
Io, scusate, avevo un'altra domanda attinente alla partita, sì. Ma Meluzza, che si pronuncia così,
Meluzza, sì,
è stata ammonita per il fallo assassino?
No, secondo me no, ha fatto un fallo assassino su Saragama, ma io ho visto che l'arbitro si è solo avvicinata, ma non ha estratto il cartellino giallo, quindi
sarà perché inizio partita, cioè
sarà perché sono i primi due minuti,
il primo signor arbitro,
quello, sì sì, ma quello ricorda,
questa cosa, cioè
tipo io la associerei a una roba tipo Vidal. Io mi ricordo che Vidal, ecco, al primo minuto e mezzo faceva subito un fallaccio, che tanto non veniva ammonito,
esatto. No, ma il primo signor arbitro, sì, interventi assassini per il primo,
da quindi. Questi tre minuti, se posso, già si intravede quale sarà la linea di questa,
sì,
partita.
Sì, comunque no, Italia,
sacco di mazzate.
Un'Italia che sta premendo e una Romania che, come temevamo, ha scelto di innanzitutto di difendere e di difendere.
Sì, comunque il modulo è abbastanza offensivo, anche quello, cioè anche stavolta quello lì della Romania. Però sì, la vediamo un po' indietro. Però sono passati tre minuti, cioè,
sono passati tre
minuti. Possiamo ancora...
Non possiamo ancora dire, però insomma già abbiamo preso tipo 4-3 punizioni.
Eh sì.
Oh, attenzione.
Ok, okay. Primo tiro in porta.
Centrale, vabbè, punizione da 50 metri.
Giuliano, credo che fosse.
Avrei una considerazione estetica sulla maglia della Romania, okay, perché hanno un font stupendo, secondo me, per i numeri e per i nomi.
In Italia in aria,
attenzione, Bonanzea. Ecco. No,
secondo me
fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Direi fuori gioco.
Fuori gioco. Facili entusiasmi, sì, qui all'autoradio.
Subito.
Forse se Bonanzea tirava in porta o ha tirato ma non le è uscito bene, non so perché. Bonanzea si è spostata a sinistra in diagonale.
Speriamo che la regia ci riproponga il replay.
Ecco qua.
Ecco, subito serviti. Sul tiro qui.
Perché?
Sì, beh, fuori giochissimo. No, non ha provato a tirare.
No, non ha provato a tirare.
Non avrebbe nemmeno potuto. Non aveva l'angolo di tiro.
Domanda, ma c'è il VAR?
No, non c'è il VAR.
Non c'è il VAR.
Non c'è VAR, quindi comunque sia le decisioni. Non c'è il VAR.
No, ma l'arbitro ha alzato subito il braccio.
Si vedeva.
Non c'era. Sì, era abbastanza.
Tra l'altro, il VAR in questo stadio, non so, magari in Romania c'è il VAR. Chissà se c'è nella Lega 1 il VAR. Boh.
Non lo so.
Non lo sappiamo.
Il campionato rumeno, non lo so.
Comunque, intanto l'Italia
prova a continuare ad attaccare. È iniziato forte, ritmi alti. E anche un'occasione almeno, cioè comunque un gol annullato.
Sì, comunque un'occasione, perché
la Romania, anche se sono passati solo 5 minuti, sì, possiamo dire che resta un po' indietro ad aspettare, magari proverà a ripartire in contropiede. Che sì, se davanti...
stadio, intanto, tu visto che hai citato lo stadio per la VAR.
Sì, no? Non ci hanno cantato i Depeche Mode, non l'abbiamo controllato, okay. Ma ne siamo quasi sicuri.
Questa è una notizia.
Non credo, non...
Però dalle immagini, posti, no? Ecco, infatti, dalle immagini...
continua ad attaccare e... Altra occasione, di testa non ho visto chi fosse Bonanzea, però va bene.
Sì, no, volevamo ricordare che in Romania, cioè nella squadra rumena, non sono, cioè tra le convocate della squadra rumena ci sono alcune giocatrici che giocano in Italia, quindi oltre il Cluj che Daniele citava prima. Tanto c'è una bella chiazza di acqua, esattamente. Cioè il passaggio indietro di Gama è passato su questa chiazza d'acqua che potrebbe farla ristagnare pericolosamente.
Attenzione, Italia in aria.
Stavolta fitte maglie romene in difesa. Azione fermata sul nascere. C'è lei che stava provando a ripartire, forse è una di quelle che gioca in Italia, cioè Cristina Karp, se non sbaglio.
Dove gioca?
Allora, io mi ero
giocherebbe alla Sampdoria.
Esatto.
Però non ho visto, cioè o non ha presenze o comunque è tesserata dalla Sampdoria.
Tesserata dalla Sampdoria. Poi abbiamo un portiere di riserva che gioca nel Milan, ma comunque anche il tesserato per il Milan, diciamo. E abbiamo una tesserata del Sassuolo che non è in campo.
Che invece Giorgio.
Il portiere della Romania gioca nell'Atletico Madrid, quindi
ammazza.
E invece
ma è titolare o
non credo. Non lo so, non ho e anche Colacu gioca in Danimarca, quindi la Romania diciamo è ad uno stadio di crescita probabilmente all'interno del movimento femminile. Ricordiamo che la Romania non si è mai qualificata né per una fase finale del campionato mondiale femminile né per una fase finale del campionato europeo femminile, e quindi insomma alle qualificazioni europee che si sono concluse in pratica da poco stava più o meno nello stesso girone, cioè aveva quasi tutte le stesse avversarie, aveva anche lì la Svizzera e il Belgio ed è arrivata comunque dietro di loro alternando qualche vittoria e qualche sconfitta con le squadre diciamo più deboli tipo Lituania, Moldova, anche nel girone per la qualificazione agli europei c'era la Lituania e ha vinto anche in quel caso.
Sì, che non sono queste nazionali diciamo imbattibili.
No.
Comunque rispetto al movimento di calcio praticato da donne in Romania, appunto questo Olimpia Cluj penso che faccia molto
perché
è stato fondato nel 2000, la squadra è stata fondata nel 2010, ma è già la più vincente di Romania, ha vinto tipo 7-8 campionati, 3 coppe, è arrivata anche agli ottavi di Women Champions League, quindi insomma. E se vai a vedere tre quarti delle convocate giocano lì.
Intanto diciamo 9 minuti in cui Saragama sta giocando molto alta, sta giocando praticamente
sulla linea di metà campo.
Saragama
sta vivendo questa nuova giovinezza, sì. In cui cioè in queste qualificazioni ha fatto diversi gol, poi neanche di quelli da calcio piazzato, cioè proprio gol da attaccante.
Comunque è anche vero che magari un campo che ricorda Perugia Juventus.
Non è così drammatico.
Cioè,
però
la
diciamo
fascia
che
di campo sulla tre quarti
diciamo che non ha un ottimo impianto di drenaggio questo campo. Non sembra avere un ottimo impianto di drenaggio. E va bene. E niente, dicevamo questa cosa per cui l'Italia nella partita che potrebbe risultare decisiva contro la Svizzera.
Attenzione, Romania è in attacco, ma
esatto, Meluzza che si è riproposta in avanti, ma diciamo che in avanti c'era poca gente. Diciamo,
intanto scusate, dato che si sta giocando in contemporanea anche l'altra partita del girone, la Svizzera già vince 2-0 in Lituania.
Ah, va bene,
quindi
okay. La Lituania è forse noi sì. Ci abbiamo vinto 5-0 in Lituania. Non è la più debole, ma è una squadra che difende peggio, tipo la Croazia è più debole della Lituania, ma difende meglio della Lituania, quindi la Lituania è candidata ad essere sommersa di reti. È un'osservazione importante perché qualora arrivassimo
Esatto.
A parità di punti, essendo queste qualificazioni per il mondiale, conta la differenza reti, non conta lo scontro diretto o la differenza reti negli scontri diretti. Esattamente quello che...
Più gol fai.
Sì, no, esattamente quello che è accaduto nel girone maschile con Italia e Svizzera, per cui... Al di là del fatto che l'Italia di Mancini non ha vinto in Irlanda, l'ultima partita in Irlanda del Nord, comunque anche se avesse vinto 1-0 sarebbe rimasta dietro per differenza reti totale e non avrebbe contato lo scontro diretto, che comunque era favorevole alla Svizzera perché era 0-0 a Berna, 1-1 a Roma, quindi parità di gol.
Assegnato fuori casa, vale anche quella cosa lì.
Sarebbe valsa almeno ancora per questa volta quella cosa. No, dobbiamo capire se questo continuerà a valere nelle prossime qualificazioni, visto che la UEFA da quest'anno ha abolito la regola del gol in trasferta per quanto riguarda le competizioni di club.
Quelle di club, però. Quindi bisogna
però
capire
normalmente
se verrà esteso.
Sì. Tanto la Romania si sta affacciando per la prima volta in aria.
Ha messo dentro un paio di palloni, tra cui uno pericoloso, e Sofia guadagna un calcio d'angolo.
Sofia, pressata da Meluzza, ha messo in calcio d'angolo. E così possiamo apprezzare anche...
Comunque, scusa, il regolamento delle qualificazioni è uguale a quello maschile?
No.
Perché c'è sempre la prima di ogni girone che va direttamente ai mondiali.
È simile, ma c'è un posto in meno.
C'è un posto in meno, ok.
Perché c'hai le 9 qualificate che...
Ci sono due fasi di playoff, cioè le 3 migliori seconde vanno diritte alla seconda fase di playoff, giusto? Ok.
Vabbè, e le altre 6 si incrociano tra di loro, un po' come succederà nella... cioè non come succederà invece nella parte...
Cioè, quando la nazione maschile non si qualificherà di nuovo ai mondiali.
Allora, cerchiamo di essere un po' più chiari. In pratica, sia la qualificazione maschile che la qualificazione femminile avevano 9 gironi. Però, agli spareggi maschili non parteciperanno solo le 9 seconde. Partecipano 12 squadre, che sono le 9 seconde più le 3 migliori.
Ah, certo, c'è la Nations League.
Ripescate dalla Nations League.
Ma che casino.
Che
comunque,
casino generale.
No, è veramente incredibile.
Adesso hanno ammonito Simonetti.
Invece. Ma infatti, io ho apprezzato molto questa cosa della nazionale di Mancini di scegliere di non andare ai mondiali in Qatar.
Per protesta.
Boicotti quel mondiale e poi...
Poi è d'inverno.
È anche un gesto,
che mondiale
è un gesto significativo contro questi regolamenti complicati.
Quindi in pratica gli spareggi maschili, tutte le nazionali fanno 2 partite senza, cioè di sola andata. Invece negli spareggi femminili c'è una prima fase con 6 e una seconda fase con andata e ritorno, quindi le 3 che passano questa fase incontrano le 3 migliori che hanno le 3 migliori in seconde. E quindi le 2 di queste 3 vincenti vanno subito, la terza va a un altro ulteriore spareggio, però con intercontinentale questa volta come spareggio, quindi con squadra proveniente da altra federazione. Intanto
è stata ammonita Simonetti,
quindi
e Giuliano aveva rubato una palla interessante, ma poi se l'ha allungata.
Comunque confermi che è la prima ammonizione, no?
Mi sembra di sì.
Tra l'altro il fallo di Simonetti era molto meno grave del fallo fatto dalla 5 rumena Meluzza, che ha praticamente abbattuto Saragama in corsa.
È quasi quindicesimo qui sul cronometro di Romania e Italia, risultato 0-0, partita vivace, fisica, molto ping pong, molto combattuta su entrambi i fronti. Io direi che è giunto il momento di sentirci un pezzo quota Italia.
Sì, che pezzo abbiamo?
Un pezzo zero. Un pezzo
zero. Ci sentiamo un bel pezzo, zero del Blu Vertigo, dai.
Bravo.
si tratta solo di essere buoni o cattivi. A certe cose che dici non pensi neanche. Se sei nervoso è solo perché vivi in città. Percorsi esistenziali, Monza, Milano. E se prendi il Concorde arrivi prima di partire. Soddisfatto d'esserti anticipato. Psicodramma oppure psicoreato. Poter migliorare peggiorando. La notte serve a scrivere i romanzi.
Ti dispiace essere un mio sogno erotico?
Se l'uno è verità, il due è la materia, il tre è tutto ciò che senso ha.
Novembre, siamo in diretta sull'autoradio.net, la fascia sinistra, stagione 4, puntata 4. Stiamo seguendo Romania-Italia delle nazionali femminili, risultato sullo 0-0. E come abbiamo potuto constatare in questo primo frangente,
Sì, abbastanza assassini.
Tra l'altro agevolati dal fatto che il campo è veramente in pessime condizioni.
Sì, mi sembra stia anche peggiorando, esatto, col passare, esatto, dei col minuti, passare dei la minuti. Palla si muove sempre più lentamente, diciamo.
È veramente...
Vogliamo dire che questa cosa...
Questa cosa chiaramente...
penalizza le squadre
tecniche. Certo, è ovvio.
Palla alta e pedalare.
E sì. Invece l'Italia sta giocando palla a terra e quindi...
E quindi non scorre
non
però la palla.
A pedalare.
Quindi... Sì. E poi le calciatrici rumene sono veramente rognose.
Esatto, si chiudono bene e randellano quando necessario.
Esatto, e l'arbitro lascia anche abbastanza correre, dobbiamo dire. Abbiamo poi ascoltato un pezzo bello, oggettivamente di qualità, ma dopo compenseremo con cose,
cose peggiori,
molto più brutte, ma in compenso parleremo anche di cose più serie. Vorrei iniziare a... Nel secondo tempo affronteremo argomenti, diciamo, di attualità molto
anche...
seri.
Saremo anche aiutati da un'altra voce dell'autoradio, Diana, quindi avremo anche una voce in più. Intanto
Italia ancora 1-0, tutto buono,
grandissimo
minuto Pirelli. 21 e 56, Italia in vantaggio.
Ricordiamo che a microfoni spenti mentre ascoltavamo il pezzo io ho pronosticato che un gol l'Italia l'avrebbe preso, ma avrebbe vinto 2 o 3-1, quindi vediamo. Mi ero lanciato in questa.
Allora
vediamo chi è.
Bonanzea
che si è girata e
da
ha fatto
fuori area sinistro,
servita da Giacinti, fatto un grandissimo movimento.
Secondo palo, bellissimo.
Imparabile.
Bel gol. E questo un po' ci rasserena un po', perché insomma...
Sì, tra l'altro infatti con questo campo qui era un tiro da fuori area, ci può stare, perché la palla potrebbe... O si ferma oppure schizza.
Col passare dei minuti poteva essere un po' più complesso. Adesso comunque costringeremo...
Tra l'altro Bonanzea che ha preso una traversa clamorosa al 90 e passa contro la Svizzera, che avrebbe permesso di pareggiare 2-2.
Sì, allora torniamo un attimo sulla partita con la Svizzera, che potrebbe, come dicevamo, essere decisiva nell'economia di questo girone. L'Italia si è trovata a dover affrontare questa partita con alcune giocatrici indisponibili, chi per infortunio, vedi Cernoia, e chi per questioni legate alla positività al Covid. Eccola, tanto la Romania
subito prova,
adesso c'è Ciolacu, che
azione un po' farraginosa,
esatto.
E non scorre nemmeno per
non
loro,
non scorre nemmeno
pallone,
la palla,
diciamo,
per loro, quindi adesso loro dovranno essere però in qualche modo obbligate a cercare di farla scorrere.
Tra l'altro nella metà campo in cui difende l'Italia in questo primo tempo la situazione è molto peggiore, quindi l'Italia dovrebbe provare qui a... Perché dopo in attacco si troverebbe un po'.
No,
più...
secondo me in attacco, se fai il lancio lungo con
la palla si ferma.
La palla si ferma, okay. E poi puoi sfruttare la velocità. Okay. Dicevo, oltre quindi a delle infortunate, che appunto, tipo Cernoia, che è anche giocatrice centrocampista,
che era informissima prima dell'infortunio,
si è infortunata nella partita di Champions Wolfsburg-Juventus. In pratica sono risultate positive al Covid, tra le altre, Bartoli, Caruso, Rosucci e Greggi. Quindi, in particolare, Rosucci, Caruso e Cernoia, tutte titolarissime o quasi titolari del centrocampo, cioè si disputavano più o meno la maglia insieme a Giuliano, erano in 4 per 3 ruoli. O comunque Caruso poteva essere schierata anche lo stesso, spostandola un po' in avanti. Quindi in pratica l'Italia si è trovata senza il reparto nevralgico.
Senza il centrocampo.
E questo, da un punto di vista sportivo, l'abbiamo pagato tantissimo contro la Svizzera, che è passata subito in vantaggio 2-0, giocando anche un bel calcio.
Sì, nei primi 20 minuti proprio...
Ma la Svizzera ha giocato anche molto bene i primi 10 minuti della ripresa, sì. Poi ha preso una traversa, ha preso un palo su un errore difensivo di Giuliani.
Sì.
Poi una delle migliori giocatrici svizzere, cioè Dahlmann, ha perso palla e da lì è nato il 2-1, che ha ringalluzzito l'Italia, che poi avrebbe meritato anche il pareggio. Tornando però alla questione di partenza, chiaramente noi leggendo la notizia 4 positive al Covid ci è tornato un po' alla mente quello che era l'anno scorso, era di attualità, no? Anche l'Italia maschile di ritorno dalla partita in Lituania ebbe tipo 8 casi positivi, con i casi positivi che aumentavano sempre di più e via. Il fatto è che tra marzo dell'anno scorso, dell'anno calcistico scorso, e questo novembre c'è una grossa differenza teoricamente.
Solo teoricamente.
Teoricamente la differenza dovrebbe essere il vaccino. Quindi Noi non abbiamo trovato niente di specifico rispetto alle ragazze della nazionale italiana, quindi non siamo in grado di dirvi quante sono le vaccinate, quanto non sono le vaccinate, quindi non vogliamo entrare nel merito della sua situazione della nazionale italiana. Però c'è nell'ambito, diciamo, del mondo calcistico un caso che sta esplodendo parecchio, anche
quello
perché
del
Bayern Monaco, anche Bayern. Perché la direzione quelli del Bayern Monaco si sono un po' incazzati.
Esatto. Sì. Vabbè, c'è una situazione con un giocatore Novax.
Non è uno solo. Allora, facciamo l'ordine. Allora, innanzitutto va chiarito che la situazione attuale a livello di pandemia in Germania, Austria, Olanda è a un livello peggiore, tanto che è notizia proprio di oggi, le prossime partite di Champions League che si devono giocare a Monaco, Lipsia, Salisburgo e Amsterdam verranno giocate a porte chiuse, quindi stiamo tornando all'indietro. Sì. Nel tempo.
Sì.
E tipo la Bundesliga, nonostante tutto, aveva dichiarato: no, lo stadio, gli stadi, non c'è circolo di positività allo stadio, quindi comunque sia gli stadi, almeno fino a questa settimana, erano ancora aperti.
Immagino in Ungheria.
Poi arriviamo alla Romania. Bene, da ormai sono poco più di una settimana, una decina di giorni, che è scoppiato un focolaio all'interno dello spogliatoio del Bayern e ha coinvolto 5 giocatori, di cui 4 abbastanza anche famosi, cioè di un certo livello, cioè Kimmich, Choupo-Moting, Musiala e Gnabry. Ok, i giocatori che non sono vaccinati nel Bayern Monaco pare siano 5. Io ricordo che anche Süle era stato positivo all'inizio, quindi probabilmente è nato dalla positività di Süle, però Süle non risulta tra i non vaccinati.
Sì, ma non sono dati, cioè sono dati comunque da prendere, sono parziali. Sì, cioè non
da prendere con le molle. Sì. No, però io ho trovato scritto da Sport Mediaset che sono 5 i non vaccinati.
Sì, no, poi di Kimmich si sa perché proprio lui ha detto che non si era
Kimmich
vaccinato.
Infatti si è esposto maggiormente, poi lui non è ufficialmente un Novax a quanto pare, stanno dicendo che è uno che ha dei dubbi. Vabbè, però che cosa è successo di fondamentale? Che il Bayern ha dichiarato, ha preso l'iniziativa di non pagare in sostanza la malattia a chi si risulta positivo e non è vaccinato.
Ah, e non è o non vuole?
Non è vaccinato, okay, perché chiaramente dopo che ti positivizzi devi aspettare anche un po' per vaccinarti, certo. Cioè nel senso un Musiala, un Gnabry, un Kimmich comunque dovranno aspettare. Cioè, ed è notizia proprio di questi giorni che...
E tra l'altro questa cosa qui, che inizialmente i giocatori hanno protestato per questa cosa qui, però non va contro le leggi cioè la Germania è uno stato federale, in Baviera è consentito fare questa cosa cioè per i dipendenti, se un dipendente non vuole vaccinarsi e si prende il Covid nei momenti in cui non può lavorare, in questo caso vabbè giocare a pallone, può essere non retribuito.
Sì, in realtà è quello che dal 15 dicembre dovrebbe succedere anche per i docenti, per esempio, qui in Italia. Cioè,
perché si sta introducendo l'obbligo
vaccinale.
Il super, non c'entra niente?
C'entra quello.
Super Green Pass?
Fa no. Parte degli stessi provvedimenti.
Fa parte dello stesso pacchetto.
Sì, poi non ci addentreremo sul come si sta gestendo la situazione Covid tra Green Pass, Super Green Pass, perché non è questa la sede.
No, tra l'altro però un po' di curiosità verrebbero, per esempio, com'è la situazione in Romania, non lo sappiamo, visto che la Romania è nota per essere forse il paese europeo con meno vaccinati, e quindi chissà com'è la situazione del calcio in Romania. Intanto, notizia di questi giorni, di questa... weekend, è ritornata in Europa, c'è stata una nuova partita tipo quelle dell'anno scorso.
Pensavo dicessi una nuova variante, un'altra.
No, una nuova partita in un campionato di alto livello in cui in sostanza una delle due squadre è stata costretta a giocare con i ragazzini. Mm. Ed è venuto nel campionato portoghese, la partita era Belenenses-Benfica, praticamente Belenenses era 14 positività o comunque un gran numero di positività. Attenzione al contropiede.
È entrato in campo con 9 giocatori, di cui alcuni della primavera, poi 2 si sono infortunati, sono rimasti in 7, quindi la partita è stata interrotta perché non raggiungevano il numero minimo lì.
L'avranno sicuramente perso a tavolino. Poi
fa ridere, ma sì, sembra un po', ci sono dei déjà vu dell'inizio pandemia
esatto, l'anno scorso,
cioè inizio pandemia, inizio ripresa, diciamo, di dello
tipo
sport,
tipo la Casertana l'anno scorso aveva fatto delle partite in
Viterbese,
sì, Casertana,
sì, 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 sì. No, comunque in generale vediamo, a parte, cioè, il caso del Bayern Monaco è quello più eclatante perché è la squadra più prestigiosa, con Kimmich che è il giocatore più prestigioso. Però mi sembra che stiano spuntando positività, mi sembra, in tantissime squadre, come non succedeva,
come
da,
non succedeva da marzo.
Poi, indipendentemente dai vaccini, insomma, questo
sì, non so
quanto siano.
No, è che se gira di più, gira di più anche.
Sì, poi i calciatori, immagino, come altre persone che lavorano in forme di intrattenimento, vedi, artisti, musicisti, eccetera, comunque devono fare tamponi ogni 2 giorni. So, vabbè, fantasmi di altre fasi che pensavamo fossero
dimenticate,
speravamo fossero.
Intanto
superate.
L'Italia è ritornata a farsi vedere con costanza nel campo avversaria. E un tiro adesso di.
Vi aggiorno su Lituania-Svizzera che è 0-4.
Ah, ma bene, la Svizzera
siamo
riuscirà a farne 12 oggi.
Probabilmente. Sì, probabilmente. Tipo quelli che ha fatto l'Italia-Israele.
E vale per la differenza retica.
E vale per
assolutamente sì.
E quindi anche vincendo in Svizzera potremmo essere costrette a dover passare dalle forche caudine degli
Vediamo quanti gol farà la Svizzera e poi faremo un attimo un punto della situazione del girone, ma c'è da aspettare perché la Svizzera potrebbe farne veramente 15 oggi in Lituania. Quindi
in attesa della valanga svizzera, in attesa anche del finale di primo tempo di Romania-Italia, che ricordiamo è sempre sullo 0-1 per le azzurre, io direi di sentirci un nuovo brano, questa volta Quota Romania, un po' di Roman Polka.
Sì, una cosa veloce di Bartok, che era ungherese, però questa è una danza rumena che,
sì, come vedrete, tutti i rumeni che proporremo in realtà non sono rumeni, però non
vabbè
importa,
ma le è molto sì.
Buongiorno, dove vive la nonna Bunica Batedoba? Andiamo da...
Sti tu cladesa? La sud Moldova, înțelegi? La sud?
Sì.
Hai bani?
Va bene, euro.
Hai sui. Sì.
Auză, tine cum te cheamă?
Marco Giovanni.
Ah, Marco Polo.
Sì, Marco Polo.
Auzi, Marco Polo, ți-i place muzica?
Sì, muzica, opera, Pavarotti, Tarantella.
Hardcore moldovinesc.
E cos'è?
Și atent.
Și coline lângă Nistru, lângă
Era un Bartok originale, questo era il...
una polca
a occhio e croce, a orecchio e croce, non era bella Bartok, diciamo.
Allora,
la regia,
come avevo anticipato, come...
grande fake.
Come avevo anticipato, molte delle cose che proporremo in realtà non sono rumene, questa è moldava, infatti. Però l'avevo trovata per caso in rete, c'era questo dialogo iniziale in italiano, che poi non è neanche... probabilmente anche l'attore lì non è in italiano, e cerca appunto
Marco Polo.
Sì, Marco, e il tassista dice: Marco Polo, oh. Comunque... e poi dice: ti piace musica? Sì, ti faccio sentire hard rock moldavo. E mette questo come hard rock.
E bella Bartok si sta rivoltando nella tomba fortissimo.
Dopo avremo anche l'omaggio a bella Bartok.
No, però c'era un motivo per cui l'ho... cioè, a parte che comunque in rumeno, c'è anche da ricordare che c'era negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, un attaccante della Romania maschile, Viorel Moldovan, e quindi così per collegarci.
Omaggio a Moldovan.
Moldovan vuol dire moldavo, perché appunto la Moldova, in Moldova si parla la lingua ufficiale il rumeno.
Sì, ma infatti Romania e Moldova, diciamo, sono molto, molto affini, a parte poi la Transnistria che è la regione russa praticamente.
Dove c'è Tiraspol che è salita agli onori della la cronaca calcistica con lo Sheriff negli ultimi mesi.
Annuisce Emanuele perché ha incontrato anche l'Inter.
Esatto. E niente, quindi...
avevamo detto no commenti.
Giusto, no. Hai ragione.
Cartellino giallo per Mantova.
È che hai annuito, quindi...
Cartellino giallo per
Non si vede in radio.
Ok.
Minuto 38. Italia gestisce su un campo di patate.
Patate annacquate. Sì, diciamo la situazione...
La Svizzera ne ha fatto un altro.
Mentre la Svizzera sommerge di gol la Lituania, e qui andiamo avanti, veleggiamo verso almeno la certezza del secondo posto. La Romania è in crisi. Attenzione,
fuori gioco. Anche stavolta di nuovo senti. Fuori gioco. La linea difensiva della Romania è molto attenta su questo. Sono molto.
Non a caso il gol comunque è nato da un'invenzione.
C'è stato un movimento stranissimo di una centrocampista romena che è caduta molto male, però pare non si sia fatta niente.
Dicevo, non a caso il gol è arrivato con un tiro dal limite.
Infatti.
Tanto bellissimo.
Scusate, io ogni volta che metto Reflash comunque la Svizzera ne fa uno. Siamo 6-0.
Un altro.
Tanto guarda che bellissimo fallo.
Wow.
Ci sono dei falli belli.
E questo è sempre quello che ha fatto il fallo. Quella che ha fatto il fallo è sempre Meluzza, che è quella che dal primo minuto sta randellando chiunque. Non è stato ancora ammonito.
È un peccato, perché se fosse ammonita magari uscirebbe e entrerebbe la nostra pupilla. Però
è vero. E una cosa interessante che di cui volevamo accennare prima di cominciare a parlare di questa serie, durante il secondo tempo, in sostanza, più serie, no? Non perché... era relativa alla discussione che attualmente c'è all'interno del mondo del calcio internazionale, ovvero è cominciato un po' un tira e molla sulla possibilità o meno di passare da un mondiale quadriennale a un mondiale biennale. E a quanto pare la proposta... anche perché ormai la FIFA deve comunque ragionare anche in ottica di parità di genere, in pratica se passasse biennale il maschile passerebbe biennale anche il femminile. E in merito proprio a questa eventuale possibilità, che di cui non discutiamo in questa attenzione passaggio troppo lungo di cui non discutiamo in questa sede la fattibilità o meno, c'è da dire che Milena Bertolini, quindi la CT della nazionale italiana, in qualche modo ha detto la sua in merito alla possibilità o meno di un mondiale femminile biennale.
Sì, si è detta favorevole, diciamo, a questa cosa, e a mio parere il ragionamento per il mondiale femminile avrebbe abbastanza senso, perché il movimento ha bisogno di visibilità e di crescita anche economica, perché un mondiale comunque anche a livello di sponsor, di giro di soldi che c'è intorno, farebbe crescere, in tal senso che purtroppo però sono i soldi anche che fanno crescere queste cose. quelli maschili ogni 2 anni, cioè questo è sempre parere personale, perderebbero di fascino e sicuramente il calcio praticato da uomini non ha bisogno di ulteriore visibilità, dato che è ovunque. Mentre quello praticato da donne, secondo
me... attenzione, cioè qua c'è un fallo.
Mamma mia.
Ai limiti.
Limiti dell'area.
Ai limiti dell'area o del, del penale?
Ai limiti del penale, nel senso che limiti quasi rigore.
No, e prima che si batta questa punizione, un'ultima cosa rispetto a questo. Noi quando seguiamo le partite di calcio femminile parliamo spesso di squilibrio che c'è tra le squadre. Stiamo vedendo, seguendo gli aggiornamenti di una Svizzera che sta vincendo 6-0 in Lituania, e anche a livello di Champions League, per esempio, nei gironi c'è sempre magari una squadra cuscinetto che va lì e prende 5-6 gol a partita. I mondiali penso aiuterebbero i movimenti nazionali.
Sì, pensando anche a quello che è successo con i mondiali maschili, che nel corso.
Ma anche i movimenti giovani, cioè anche la stessa Italia, che è relativamente giovane. Comunque col mondiale giocato e giocato bene, si è innanzitutto confrontata con nazionali più forti, crescendo anche a livello proprio tecnico, psicologico, tattico. E poi i ragazzi si sono avvicinati alla cosa, quindi questo secondo me potrebbe giovare. Però certo, poi differenziare maschile e femminile è impossibile.
Tra l'altro,
però il ragionamento per il mondiale femminile secondo me avrebbe senso. Intanto ho battuto la punizione, niente di che.
Tra l'altro va anche notato che mentre il calendario maschile è già, cioè non è che è intasato, è praticamente impossibile
tutti i giorni, sì.
È praticamente impossibile riuscire a mettere altre partite, perché le squadre maschili giocano comunque mercoledì e sabato quasi ogni settimana, le squadre di alto livello. E perché da un lato la FIFA, dall'altro la UEFA inseriscono partite, dall'altro i singoli campionati si ostinano ad avere, che so,
le coppe nazionali,
no, avere anche i campionati a 20 squadre. Cioè, certo. Immaginati di avere la Serie A a 16 squadre invece che a 20.
Beh, anche le coppe, però, cioè, in Italia c'è una, ma in Inghilterra
ci sono due coppe,
più il campionato.
Cioè, in Francia, per esempio, la Coppa di Lega l'hanno soppressa da 2 anni e così via.
No, poi per semplificarsi la vita faranno un mondiale d'inverno, che tanto cioè, messo lì in mezzo alla stagione,
nulla,
costringerà. Ora adesso manca molto,
le preparazioni saranno.
I campionati dovranno iniziare tipo a inizio agosto, credo.
No, ma secondo me non cambieranno i calendari dei campionati.
Ma come fanno a non cambiare?
No, devono cambiare per forza. Comunque, invece, per quanto riguarda il calendario femminile,
ma tanto l'Italia non si qualifica, quindi a noi che cazzo ce ne frega. Il
calendario femminile sarà invece, cioè, nel senso, il calendario
sarebbero incastrabilissimi.
Sarebbero,
diciamo,
incastrabilissimi, perché ci sono pause. Ripeto, la Serie A l'anno prossimo da 12 passerà a 10 squadre, cioè l'ottica del...
È ufficiale?
Sì.
Ok, pensavo fosse un...
No, cioè, quindi l'ottica del miglioramento non lo vedi aumentando le squadre, ma lo vedi diminuendo, che è una cosa che... Poi magari le partite aumentano, perché magari si inventeranno cose per, che so, post-season, per aumentare le partite, però intanto fai passare l'idea della che serve un miglioramento di un certo livello.
Sì, ma io poi penso che comunque
magari più, cioè, per fare le cose più equilibrate,
esatto,
con meno squadre. Lo stesso vale, come dicevamo anche nella scorsa puntata, per la Serie B, che comunque magari la rendi più divertente, più equilibrata, più... Vediamo, non sapevo fosse ufficiale, pensavo fosse una...
No, ci saranno 3 retrocessioni quest'anno.
In discussione, ok.
No, io comunque dicevo, penso che non possiamo comunque considerare ovviamente sullo stesso livello il campionato e la partita femminile con il campionato maschile. Ovviamente ci sono delle frequenze di gioco completamente diversi, e ovviamente il campionato femminile ha questi spazi ampi che possono portare solamente più visibilità al
movimento. Ma poi la solita, cioè, se io devo vedere
Sì, sì, è quello che stavo
dicendo. Le partite che devo vedere devono essere interessanti, se no non le vedo.
Cioè, equilibrare le cose sarebbe meglio. Ma infatti la partita contro la Svizzera, intanto è finito il primo tempo qua.
Italia-Svizzera è stata bella.
La partita della Svizzera, a parte che è stata molto bella, è stata anche molto seguita in TV. Ha fatto il 5% di share con punte di più di 1 milione di spettatori. Che adesso non ho fatto il confronto con i mondiali del 2019, mondiali femminili, ma che comunque mi sembra un ottimo risultato per una cosa del genere. Magari dopo lo psicodramma della nazionale maschile contro la Svizzera
c'era voglia di vedere
un'altra Italia-Svizzera, un po' come successe con i mondiali del 2019, quando ci si affezionò alla squadra femminile perché quella maschile ha fatto una figura di merda, non si era qualificata ai mondiali e così via.
E intanto le squadre rientrano negli spogliatoi,
rientriamo un attimo negli spogliatoi.
Sì, tè caldo per tutti e tutte, e ci sentiamo tra una quindicina di minuti.
A dopo.